Dunque, allora siamo in diretta qui con lo storico Davide Conti, che salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, naturalmente.
Allora, dicevamo che in questa seconda puntata sulle foibe volevamo dare, un po' però nello stesso senso con cui la prima puntata che abbiamo interloquito con Sandy Walk, uno storico che particolarmente ha studiato con gli altri storici dell'area triestina, con Alessandra Kerzevan, Claudia Cernigoi ed altri, hanno studiato, approfondito e smascherato, per quanto è stato in loro diciamo, possibilità, questa falsificazione delle foibe. Foibe che abbiamo visto si è sviluppato in questi giorni molto la canea diciamo fascista, anche se probabilmente un po' in tono minore. Questo l'altro volevo, mi è parso un po', poi probabilmente si è capita che c'era una sorta di carenza. Comunque, l'elemento che volevamo mettere in luce noi, che volevo adesso, utilizzando appunto il sapere di Davide, che in realtà la questione delle foibe, sia chi è stato favorevole alle foibe sia chi è stato contrario, in qualche modo comunque viene messo in primo posto il colonialismo italiano nei confronti della Jugoslavia, il nazionalismo jugoslavo che in qualche modo avrebbe fatto delle dinamiche così di carattere di reazione. E però l'elemento centrale, invece, che io tenderei a sottolineare, comunque lo sottolineava anche Sandy Walker la volta scorsa, è l'aspetto di classe. Tu hai scritto questo libro, appunto, che citavamo prima, L'occupazione italiana dei Balcani, che parla di come è iniziata l'occupazione dei Balcani. Le foibe invece è la parte finale di questa occupazione. Però entrambi hanno lo stesso caratteristica, perlomeno questa è la domanda. Tu dicevi nel libro che appunto l'inizio dell'occupazione italiana dei Balcani è stata caratterizzata fortemente da un intervento di classe. Allora, come un po' in tutta Europa, dopo il secondo conflitto mondiale erano molto diffuse le lotte di classi. Nella zona della Slovenia, nei confini, nella Croazia, c'erano lotte di ferrovieri, di contadini, di operai, gente che cercava di superare la miseria del dopoguerra, anche portando avanti quelle istanze che la guerra aveva appunto schiacciato, distrutto. E quindi c'erano, come in Italia, ma in tutto il resto del mondo, perlomeno in Europa c'era, una grossa intervento di classe. L'intervento delle squadre fasciste, dicevi chiaramente, fu per esempio contro la lotta dei ferrovieri, contro altre iniziative operaie, come facevano qui le attività antisciopero. Il fascismo nasce come attività antisciopero. In questo caso si lega proprio al fascismo anglosassone, che in America e in Inghilterra, paesi più avanzati come lotta di classe, in quel periodo aveva proprio una funzione di limitare, in funzione antisciopero e basta, e poi lì non andò oltre sul terreno politico, mentre in Italia diventò anche progetto politico. Ecco, però la prima fase del fascismo è questa, e anche lì, anche nell'occupazione di Jugoslavia, la caratteristica fu questa, tant'è vero che tu segnali come primo fatto l'attacco alla Casa del Popolo. Ecco, allora intanto questa interpretazione ha un senso nell'occupazione dei Balcani? Il nazionalismo, l'occupazione nazionalista, colonialista della Jugoslavia ha un rapporto con l'aggressione di classe, e poi l'elemento foibe, cioè alla fine di questa occupazione, quando il fascismo fa un passo indietro, diciamo, viene spazzato via dalla resistenza, il tentativo delle foibe per riprodurre all'interno di quella sconfitta che il fascismo e il nazismo hanno avuto, un elemento di lotta di classe anticomunista.
Sì, diciamo che il problema fondamentalmente è proprio questo, cioè il ricondurre fenomeni sociali, politici e nazionali all'interno di un contesto complesso, capace quindi di fornire un canone interpretativo che sia appunto il più ampio e approfondito possibile. Il problema nasce proprio all'interno di quello che verrà poi definito il fascismo di frontiera, cioè il punto su cui sono d'accordo è esattamente questo: tra il 20 e il 21, sull'onda lunga del biennio rosso a livello internazionale e sull'onda lunga dei fatti dell'ottobre del 17, naturalmente si sviluppano lungo il confine orientale dei movimenti di classe riconducibili alla tradizione del movimento operaio e contadino di carattere socialista e comunista, appunto, che rappresentano di fatto un elemento di rottura all'interno della società istriana e della stessa società italiana nell'area di confine. Naturalmente questo si colloca, questo processo si colloca all'interno di una dinamica che addirittura esula dal contesto fascista inteso come regime, perché noi abbiamo nel 19, nel 20, quindi nel 21, quindi quando ancora siamo in un periodo precedente alla marcia su Roma, abbiamo una dinamica su quel territorio che si compone di blocchi sociali contrapposti sostanzialmente. Da un lato la borghesia agraria, industriale dell'area, dall'altra, diciamo a prevalenza, anzi a totalità italiana, e dall'altra invece una composizione, e questo ci terrei a dirlo, anche diversificata sul piano nazionale, cioè cittadini, abitanti jugoslavi che facevano i contadini, gli operai e operai italiani, si unirono, appunto, superando le divisioni nazionali, naturalmente, all'interno di una lotta sociale, quindi di classe, che li portò a un conflitto aperto con il blocco storico opposto. E quindi da questo punto di vista troviamo già nello Stato liberale, nel 19, nel 20 e nel 21, forme di repressione molto, molto dure, anche dal punto di vista giudiziario. Ricordavamo, quando abbiamo presentato poi il libro qui a luglio scorso, che nel 19 per esempio furono emesse 50 condanne per complessivi 120 anni di carcere contro i ferrovieri in sciopero, che erano accusati non tanto di interruzione di pubblico servizio, come ci si potrebbe aspettare, ma secondo il codice Zanardelli per esempio, ma erano accusati di anti-italianità e filoslavismo, quindi la connessione presso l'opinione pubblica era immediata tra il comunista e lo slavo, e quindi da qui nasce la dizione slavo-comunismo, che rappresenta sostanzialmente lo spauracchio attraverso il quale il fascismo si colloca nel confine orientale come elemento di connessione, di sintesi tra istanze della grande industria, della piccola e media borghesia e appunto istanze di carattere nazionale e nazionalista. Anche a Pola, per esempio, i metalmeccanici, dopo uno sciopero nel gennaio del 20, subirono condanne fino a 25 anni di carcere, e l'accusa anche qui fu cospirazione contro lo Stato e incitamento alla guerra civile, il che significa sostanzialmente collocare la problematica dei conflitti sociali all'interno di una, potremmo chiamarla, canonizzazione esterna del nemico esterno, ma anche del nemico interno, cioè il nemico esterno che è rappresentato dallo slavo cosiddetto, e il nemico interno che è rappresentato dal socialista, dal comunista, e questa fusione di questi due elementi porta appunto nell'immaginario collettivo dell'opinione pubblica più conservatrice appunto alla formulazione dell'idea dello slavo comunismo, a cui il fascismo cosiddetto di frontiera, proprio perché agente in quella particolarissima condizione territoriale e politico-sociale, il fascismo di frontiera riesce a dare una risposta efficace dal punto di vista della repressione paramilitare, sostenuta in questo anche dai corpi istituzionali, dalla polizia e dai carabinieri lungo la frontiera del confine orientale, e anche naturalmente dare una risposta a una crisi strutturale che si cominciava, diciamo, a evidenziarsi in tutte le sue crepe più importanti dello Stato liberale. In questo quadro, appunto, una delle azioni più eclatanti è quella del 13 luglio del 20 a Trieste, quando appunto i fascisti assaltano il consolato jugoslavo e la Casa del Popolo, che era collocata presso l'hotel Balkan, e quindi sostanzialmente danno il via a una serie di missioni squadriste che sostanzialmente fanno da collante alle istanze più reazionarie della società civile italiana presente nell'area. Tant'è vero che poi lo stesso Mussolini scriverà sul Popolo d'Italia come in altre plaghe d'Italia i fasci di combattimento sono appena una promessa. Nella Venezia Giulia, scrive Mussolini, sono l'elemento preponderante e dominante della situazione politica. Quindi il fascismo si colloca come elemento di risposta ai movimenti sociali.
Ecco, in questo quindi c'è una differenza, per esempio, da questo punto di vista abbastanza forte tra il colonialismo italiano, che pure si sviluppa lungo la stessa epoca in Africa, no? La Libia e il Corno d'Africa, in cui però lì l'obiettivo centrale era quello proprio di impossessarsi, però vera e propria colonizzazione, cioè impossessarsi, far fuori i nativi e mettere le colonie italiane. Con questo spesso appunto gli storici, forse qualcuno così, fanno un po' di confusione mettendo sullo stesso, anche perché qualche personaggio ritorna, Graziani per esempio, anche e altri in generale, insomma, nella repressione dei movimenti, però c'è, le caratteristiche sono profondamente diverse, no, in questo senso, ecco.
Sì, beh, naturalmente le caratteristiche sono diverse per una serie di motivi. Il primo è che l'obiettivo iniziale naturalmente è quello della snazionalizzazione, cioè della completa e totale deportazione, attraverso anche gli internamenti, della popolazione civile locale e la sostituzione con popolazione italiana, che poi vorrei sottolineare spessissimo erano parenti dei militari o stessi militari che avevano combattuto lungo il confine. Quindi c'era anche, diciamo, il fascismo fu abile a utilizzare questo aspetto psicologico della popolazione italiana, collocandola in sostituzione della popolazione jugoslava sul confine orientale. Naturalmente le tecniche di smembramento di uno Stato come era il Regno di Jugoslavia furono assolutamente diverse rispetto appunto all'occupazione della Libia piuttosto che all'occupazione dell'Etiopia. Innanzitutto perché lo Stato jugoslavo appunto era uno Stato con un suo esercito e quindi aveva anche tutta una serie naturalmente di rapporti diplomatici internazionali, quindi era a tutti gli effetti un soggetto attivo della politica europea, e soprattutto perché e quindi in base a questo il fascismo, però utilizzando i terroristi croati, gli Ustascia, ma non solo, anche una serie di altri gruppi, diciamo, meno conosciuti ma altrettanto attivi, importanti, come l'ORIM, cioè l'Organizzazione Rivoluzionaria Interna Macedone, che era diciamo guidata da Naum Tomalevski, e che sostanzialmente operò grazie al fascismo un addestramento in campi paramilitari in Italia. E questo sia, ripeto, per gli Ustascia che per l'ORIM. Poi quando naturalmente questo tipo di attività venne sostanzialmente portata a sintesi con l'attentato del 9 ottobre del 34 a Marsiglia, che colpì a morte il re jugoslavo Alessandro I, naturalmente il fascismo tentò di utilizzare questa azione destabilizzatrice per frazionare sostanzialmente a livello territoriale il Regno di Jugoslavia in maniera da creare una situazione per cui le rivendicazioni di carattere irredentista italiane, ma non solo, avessero un ruolo preponderante nella disgregazione dello Stato. Noi pensiamo soltanto al fatto appunto che dopo l'occupazione dell'Albania l'Italia sostenne fortissimamente l'irredentismo kosovaro, per esempio, nella parte a sud della Jugoslavia, proprio in funzione della disgregazione dell'unità nazionale del regno jugoslavo. E lo stesso discorso si fece con i croati, attraverso una proposta di indipendenza cosiddetta dello Stato croato, che poi si verificherà durante l'occupazione con la creazione dello Stato filofascista di Ante Pavelic. E lo stesso discorso ancora venne portato avanti sul confine orientale a nord, quando appunto con la ripresa dei temi storici del fascismo, la vittoria mutilata, l'irridentismo, il ritorno della patria, delle terre, diciamo, italiane, di Istria alla patria, eccetera eccetera. Quindi naturalmente questo tipo di propaganda ebbe una certa consistenza e un certo effetto, specie con l'avvento del regime, perché naturalmente finché, pur col sostegno di cui indiscutibilmente il fascismo poté godere sul confine orientale, è naturale che solo con la fine dello Stato liberale e l'avvento del regime dopo il 25, inteso come, diciamo, fascistizzazione dello Stato italiano, dopo appunto l'avvento del regime, questo tipo di dinamica venne fortissimamente accentuata e concorse alla costruzione di quelle condizioni che poi scatenarono sostanzialmente l'offensiva nei Balcani. Nei Balcani appunto, sia in Albania che in Grecia, e poi nel 41, nel 6 aprile del 41 con l'invasione della Jugoslavia. Quindi fu un progetto di largo respiro che partì da lontano, se noi pensiamo che già sul finire degli anni 30 il governo italiano costituì l'ispettorato, un ispettorato ad hoc con dei fondi speciali per la costruzione dei campi di internamento italiani in Italia e all'estero, capiamo che la politica sviluppatasi durante le occupazioni in Grecia, in Albania e in Jugoslavia, poi nell'area del Montenegro eccetera, fu una politica pensata sul lungo periodo, e quindi non fu, come spesso viene detto, una reazione ad esempio alla opposizione, alla resistenza delle truppe della resistenza jugoslava durante l'occupazione, ma fu semplicemente il dispiegarsi di un progetto politico che era stato già pensato ancor prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Quindi questo dà un po' l'idea. Il tipo di occupazione fu completamente diverso rispetto all'Africa, perché puntò appunto alla disgregazione nazionale anziché alla sottomissione dell'area dal punto di vista della colonizzazione. Tant'è vero che poi alcuni documenti che sono stati ritrovati, alcuni studi che sono stati fatti, ad esempio un bello studio di Oberdorfer, che appunto collega il rapporto tra dinamica di classe e dinamica nazionale, che si chiama Il socialismo del dopoguerra a Trieste, appunto coglie secondo me in maniera molto precisa questo aspetto di disgregazione, dicendo: il supergoverno, cioè quello italiano, ha adottato il mirabile sistema di creare di ogni cittadina, di ogni villaggio, tanti piccoli feudi sufficientemente indipendenti dall'autorità centrale, perché il signorotto che vi stia a capo, che è quasi sempre un tenente dei carabinieri o maresciallo o commissario civile, possa farvi, come diceva lui, la pioggia o il bel tempo. Le porcherie, le infamie e i soprusi che si compiono passano di bocca in bocca e creano uno stato d'animo che è fatto di odio per le violenze subite e di disprezzo per l'autorità. Questo secondo me è un passaggio che coglie nella sua interezza la dinamica sociale e nazionale che si è sviluppata in quell'area. Naturalmente questo tipo di contraddizioni riemergeranno, perché secondo me il punto nodale della vicenda è l'intuire che esiste una continuità che supera addirittura il regime fascista. Cioè, appunto, siamo partiti dal biennio rosso, quindi stiamo parlando delle politiche dello Stato liberale, che erano altrettanto dure dal punto di vista dell'idea di snazionalizzare le aree. Furono vietati l'utilizzo della lingua slovena, in sede giudiziaria fin dal 22 vennero adottati tutta una serie di provvedimenti, come la cancellazione delle associazioni delle strutture jugoslave, il Tribunale di Trieste nel 22 proibì l'uso della lingua slovena negli atti processuali e nei procedimenti orali. Quindi sostanzialmente determinava una situazione per cui un cittadino sloveno era impossibilitato a difendersi davanti a un tribunale, perché neanche capiva la lingua naturalmente. Nel 25 il Tribunale di Gorizia, qui siamo già durante il periodo fascista, adottò le medesime restrittive misure antislovene e prima ancora il Regio Decreto del 1923 aveva imposto l'italianizzazione dei nomi dei paesi e delle città della regione e il divieto in qualsiasi ufficio pubblico dell'uso della lingua slovena. Ancora un decreto legge dell'ottobre del 25 vietò definitivamente l'uso della lingua slovena non solo nei tribunali e negli uffici pubblici, ma addirittura nei locali, nei negozi, mentre nel 27 ancora un altro regio decreto dell'aprile del 27 impose l'italianizzazione di tutti i cognomi attraverso un'azione che durò e terminò fino al 1931. Su questo volevo segnalare un interessante lavoro che si chiama L'identità cancellata, l'italianizzazione forzata dei cognomi, dei nomi e dei toponimi nella Venezia Giulia dal 19 al 45, scritto da Paolo Paroval, che mi sembra, cerco diciamo di fare un giro anche sugli studi che molto poco si conoscono ma che in realtà sono molto interessanti. Pensiamo che ancora, per dare un pochino di cifre iniziali, tutto questo prima dell'occupazione del 41, sul piano legislativo e giuridico l'intensa attività del Tribunale Speciale Fascista portò ad istituire 131 processi a carico di 544 imputati, con 42 condanne a morte, delle quali 35 riguardavano sloveni e croati, quindi pena di morte e repressioni anche di questo genere, insomma. Per cui il tratto unitario, di lettura unitaria, è assolutamente necessario, perché le politiche dello Stato liberale, le politiche del fascismo, le politiche, lo vedremo magari più avanti, del governo Badoglio durante la fase che passa tra il 25 luglio e l'8 settembre, quindi il definitivo cambio di campo dell'Italia all'interno della Seconda Guerra Mondiale, e diciamo danno l'idea di una continuità che viene da lontano e arriva lontano. E poi, per quanto riguarda la politica invece della Repubblica, la politica repubblicana, diciamo, si muoverà su termini sostanzialmente di continuità, ma naturalmente legati a una dinamica completamente diversa, che è quella della Guerra Fredda, magari poi lo vedremo più avanti.
Parlavi prima del fascismo di confine, no? Che nacque anche per rispondere a rivendicazioni di classe. Allora, questa onda poi della lotta di classe avrà una sua importanza anche durante l'occupazione dei Balcani, perché all'interno dell'esercito molti furono sia gli antifascisti o i socialisti o coloro che direttamente parteciparono a queste lotte di classe. E questo fu un fatto significativo, perché poi portò migliaia di italiani a combattere insieme ai partigiani jugoslavi all'esercito popolare di liberazione.
Sì, diciamo che l'elemento sociale è un elemento fortissimamente presente. La caratteristica del movimento partigiano jugoslavo poi fu quella di riuscire a coniugare appunto l'elemento sociale all'elemento nazionale. Moltissimi ex militari dell'esercito del Regno Jugoslavo si arruolarono nelle milizie partigiane, e proprio per questo una delle primissime operazioni che il fascismo fece nell'area dopo l'occupazione fu quella della deportazione di migliaia di ex militari, perché si aveva proprio il timore da parte fascista che questi soldati, ex soldati, si arruolassero e costituissero delle bande anche con esperienza di tattica e di strategia militare, di tecnica militare, e quindi potessero sostanzialmente rappresentare un elemento di forte contrasto proprio su questo terreno. L'elemento sociale naturalmente si configurò come prioritario rispetto allo sfruttamento che durante il periodo dell'occupazione, lo sfruttamento delle risorse che durante il periodo dell'occupazione venne esercitato dal fascismo. Naturalmente, per quanto riguarda l'occupazione delle aree, la collocazione delle aree, dobbiamo dire che l'Italia riuscì ad ottenere dagli accordi di Vienna del 21 e del 22 aprile del 41, che vennero stipulati tra le forze dell'asse che avevano occupato l'intera Jugoslavia, diciamo che l'Italia si vide assegnata un'area non particolarmente ricca, diciamo, le terre di confine slovene e dalmate con la regione del Montenegro, e da parte albanese, che era già occupata dall'Italia, fu annessa la regione del Kosovo. Quindi sostanzialmente furono delle aree non eccessivamente ricche di materie prime. Cioè, ciò
però c'avevano il progetto Mussolini di circondare l'Adriatica.
Sì, no? Sì, sì, no. Ciò nonostante, va detto, per ritornare sempre al discorso della dinamica sociale che si interseca con quella nazionale, va detto che, ad esempio, l'Italcementi di Pesenti o la Fiat finanziarono l'operazione di occupazione dei Balcani e attraverso lo sfruttamento delle risorse dei cementifici, le risorse di alluminio, di bauxite, eccetera, cercarono naturalmente un sovrasfruttamento dell'area dal punto di vista economico, e per questo, insomma, sostennero economicamente in maniera molto incisiva la missione del regime, sostanzialmente. E quindi diciamo che l'elemento sociale è sempre presente, e lo dovremmo tenere presente perché, così come esiste una continuità che va dallo Stato liberale fino all'ambire la nascita dell'Italia repubblicana, esiste una connessione assolutamente stretta tra questo e diciamo, i fenomeni di insurrezione violenta che portarono all'uccisione di molte persone, sia per quanto riguarda l'insurrezione istriana del settembre-ottobre del 43, che poi quella successiva nella Venezia Giulia dal maggio al giugno 45. C'è una differenza, magari adesso entriamo.
Ecco, e allora infatti, quindi questo è, diciamo, tutto il pregresso, no? Adesso arriviamo. Intanto, appunto, va caratterizzato, come dicevi tu, due elementi. Intanto il diciamo, dopo 8 settembre il fascismo scompagina, il nazismo, cioè le truppe della Wehrmacht stanno un po' a guardare, poi dopo un po' riprenderanno, come è successo in Italia, occupano l'Italia e rioccupano anche la Jugoslavia, anche i territori dove erano presenti, appunto, le truppe italiane. E però ci stanno quei 20, 30, 40 giorni, diciamo, di potere popolare in queste zone, e che è il punto centrale di questo revisionismo. Dice, in quel periodo c'è stato, dicono i foibisti, come si chiamano, i foibologi, questi, c'è stato l'ira di Dio, cioè una resa dei conti che avrebbero, appunto, anti-italiana. Ora, intanto anche qui va visto antifascista o anti-italiana, perché il carattere di classe, l'abbiamo visto, è stato forte nella diciamo, nell'occupazione, e quindi sarà anche forte nella reazione. Poi dopo l'altra, quella che avviene dopo la fine della guerra nel 45, intanto c'è già la presenza delle truppe alleate, quindi la questione, saranno fatti processi, però degli inglesi processeranno e fucileranno una serie di collaborazionisti, però ormai i tribunali erano presieduti dagli inglesi, quindi, per cui il periodo è questo periodo qua. Allora, che cosa avviene in questo periodo?
Dunque, ci sono due insurrezioni, come dicevamo prima. La prima del 43, che naturalmente è il diretto corollario, diciamo, del crollo del regime. Il 25 luglio c'è il consiglio del gran fascismo, il gran consiglio del fascismo che sfiducia Mussolini viene arrestato, e quindi sostanzialmente si crea una dinamica che porterà poi all'8 settembre, quindi al cambio di fronte. In questo contesto c'è un primo sbandamento delle truppe, naturalmente lo sappiamo, quello dell'8 settembre, eccetera, e quindi sostanzialmente c'è l'abbandono di quelli che sono gli avamposti militari italiani nell'area, e quindi questo determina, sotto la spinta anche della resistenza jugoslava, una prima insurrezione che, appunto, sostanzialmente comprende l'area istriana, e diciamo assume subito un carattere sociale più che nazionale, perché, appunto, è un'insurrezione che va a incidere profondamente sugli assetti della società civile fascista più che italiana. Naturalmente il discorso che facevamo prima è assolutamente collegato, cioè per quale motivo c'è questa associazione tra italiano e fascista? Perché, appunto, come dicevamo prima, l'italiano, anche quando il fascismo non era ancora al potere, si era caratterizzato nell'area per un'azione di repressione delle popolazioni locali. Quindi questa continuità era assolutamente percepita dalla popolazione civile e soprattutto dalle classi sociali più basse, subalterne, come appunto un elemento di continuità che faceva dell'italiano sostanzialmente un occupatore, che fosse governato dallo Stato liberale o che fosse governato da uno Stato fascista. Naturalmente questo, nella percezione del vissuto popolare, era un elemento direi quasi secondario. E quindi in questo contesto dobbiamo collocare appunto la prima insurrezione istriana, che sostanzialmente si attivò in Istria e a Fiume, e da questo punto di vista diciamo colpì sostanzialmente con arresti, però diciamo sostanzialmente con un'insurrezione violenta colpì tutta una serie di esponenti che andavano appunto dagli esponenti della pubblica amministrazione, dai militari, dai prefetti, dal personale delle questure, eccetera, andavano a colpire appunto oltre questi soggetti, dicevo, anche diciamo l'elemento più di classe, appunto quello del padronato, degli agrari, degli industriali e del personale amministrativo che operava in questi settori. Dal punto di vista delle cifre, visto che poi questo è uno dei temi più importanti che spesso crea polemica, diciamo che per quanto riguarda le cifre, ormai gli studi per quanto riguarda la insurrezione istriana del settembre, diciamo dell'8 settembre, e dura fino al 3 e 4 d'ottobre del 43, collocano tra le 450 e le 500 persone i morti provocati appunto da questa insurrezione croata nei confronti degli italiani. Poi naturalmente all'interno di questo passaggio maturano ancora più forti contraddizioni dal punto di vista italiano. Perché? Perché dopo l'8 settembre l'Italia formalmente diventa uno stato co-belligerante con gli alleati, quindi teoricamente ci si sarebbe aspettato insomma anche un cambio della politica, dell'ordine pubblico, per esempio sui territori occupati, eccetera. Mentre invece da questo punto di vista l'interregno Badoglio rappresenta sostanzialmente un elemento di forte continuità, tant'è vero che proseguono le operazioni di ordine pubblico, le direttive sono in larghissima parte simili. Continuano gli internamenti, naturalmente tutti gli internati jugoslavi negli oltre 200 campi dislocati in Italia e nella Jugoslavia occupata non vengono naturalmente liberati, quindi c'è una forma di continuità molto, molto forte.
Ci sono testimonianze gravi di gente che si aspettava, gli internati si aspettavano dopo l'8 settembre un minimo, se non la liberazione anche un miglioramento, nemmeno il miglioramento delle condizioni, questo è drammatico.
Sì, c'è sostanzialmente una forma di forte conflittualità, di forte continuità, e quindi naturalmente questo dal punto di vista della conflittualità successiva rappresenterà ancora un ulteriore elemento di aggravio per quella che sarà poi la seconda, diciamo, insurrezione nella Venezia Giulia, quella del maggio-giugno del 1945. Lì, diciamo, si collocano come elemento paritario, anche se dobbiamo insomma riconoscere che l'elemento nazionale lì è probabilmente assume un carattere più forte. Diciamo lì nell'insurrezione del maggio-giugno 45 si determina invece una situazione per cui all'istanza, diciamo, sociale, sull'istanza sociale direi prevale un'istanza nazionale, intesa però in un senso che è estremamente diverso da quella che noi comunemente diamo. Perché? Perché moltissimi studi di più diciamo importanti e seri hanno evidenziato come il problema per quanto riguarda le foibe e la questione del confine orientale sia legato alla nostra lettura, cioè noi diamo una nostra lettura e quindi naturalmente in questo contesto tutto assume un carattere assolutamente quasi sorprendente rispetto alle dinamiche di violenza insurrezionale. Invece mi piace insomma ricordare che questo tipo di situazione si sviluppa all'interno di un contesto generale di insurrezione complessiva nell'area dell'ex regno jugoslavo, all'interno di un discorso di liberazione nazionale e di riformulazione degli equilibri di potere dello Stato, perché il regno di Jugoslavia si era completamente dissolto, quindi l'esercito titino sostanzialmente ricostruisce, ricompone delle dinamiche di potere, appunto di potere popolare, che quindi naturalmente si formano sull'attività militare che libera il paese dagli occupanti e sulla ricomposizione di un blocco sociale, di un blocco storico, si sarebbe detto un tempo, completamente diverso, completamente riformulato nei termini e nelle modalità d'azione. In questo contesto, quindi, di lotta al tedesco e di lotta all'italiano, nazista e fascista, la dimensione in cui si sviluppa l'insurrezione della Venezia Giulia del 45 è una dimensione decisamente diversa, è una variante, potremmo dire, locale, di un processo appunto generale di ridefinizione dello Stato e del potere in Jugoslavia. Lo stesso tipo di insurrezioni si verificano in maniera estremamente più ampia, estremamente più sanguinosa nella Croazia, dove decine di migliaia di collaborazionisti ad esempio vengono arrestati, processati, fucilati, vengono uccisi, e quindi stiamo parlando di migliaia di persone in quel caso.
Avvengono anche in altre città d'Italia, a Torino, molto numerosa, a Milano.
No, ma io parlavo proprio del discorso jugoslavo, cioè perché uno dei, diciamo, dei caratteri propagandistici colloca l'insurrezione della Venezia Giulia come appunto esempio di pulizia etnica. La fallacia di questa interpretazione è appunto data dalla collocazione della vicenda delle foibe dentro un contesto internazionale completamente diverso, che non riguarda soltanto la problematica delle comunità italiane collocate sul confine orientale, ma che riguarda il processo di liberazione nazionale, di ricomposizione del potere popolare di tutta la Jugoslavia. La Jugoslavia si libera da sola e naturalmente al suo interno questo processo di liberazione determina da parte dell'esercito jugoslavo l'eliminazione delle componenti collaborazioniste, i cetnici, gli ustascia, e quindi tutta quanta una serie di la milizia volontaria anticomunista, l'AMVAK, la Bella Garda, cioè la Guardia Bianca, che era stata sostanzialmente creata col sostegno dell'arcivescovo Stepinac e dell'arcivescovo Rozman, quindi della Chiesa Cattolica sostanzialmente. Quindi dicevamo, all'interno di questo processo di liberazione le insurrezioni e le uccisioni di stessi, diciamo, cittadini jugoslavi sono estremamente più ampie e, se vogliamo, estremamente più crude della vicenda che noi collochiamo come tentativo di pseudo pulizia etnica delle foibe. Cioè le foibe rappresentano una variante laterale dal punto di vista storico di un'insurrezione generale che ricostruisce uno Stato nuovo dopo il dissolvimento del regno di Jugoslavia. Se noi non partiamo da questo, quando spesso ci siamo trovati a parlare in un numero, per esempio, di una rivista che pubblica la Odradek, che si chiama Persone e Società, abbiamo affrontato questo tipo di argomento con Raul Pupo, che diciamo è anche è uno degli storici che più ha studiato questa dinamica, e lo stesso Pupo ha, diciamo, rispondendo alle nostre domande ci disse che sostanzialmente non si sarebbe mai riuscito a capire nulla delle foibe se noi avessimo continuato a ragionare su questa questione solo esclusivamente da parte italiana, cioè dalla parte, diciamo, del nostro confine. Finché il discorso non verrà collocato dentro un processo di ricomposizione jugoslava, è chiaro, e quindi di riformulazione dello Stato da parte jugoslava, non riusciremo a capire questa dinamica e la continueremo a interpretare come una violenza cieca, furia, una furia cieca dei popoli slavi che sono incivili, eccetera, eccetera. Quindi dando adito sostanzialmente a una lettura razzista della
sì,
vicenda.
A questo proposito, un argomento su cui si basa il discorso revisionista della storia condivisa è la teoria secondo la quale i partigiani erano comunisti e nazionalisti. Secondo questa teoria il vero obiettivo era la jugoslavizzazione dei territori di confine attraverso rivendicazioni nazionali croate e slovena come Gorizia e Trieste, puntando su un sentimento diffuso anti-italiano. E secondo sempre questa teoria il proseguimento di questo obiettivo portò ad una vera e propria pulizia etnica e agli infoibimenti. Sappiamo però che invece insomma l'Esercito Popolare di Liberazione, soprattutto quando Tito ne divenne il comandante, valutando proprio i rischi del nazionalismo, organizzò in senso federale l'Esercito Popolare, tenendo conto appunto delle varie nazionalità e dell'aspirazione all'autodeterminazione dei popoli.
Sì, io su questi punti diciamo tendo a complessizzare un pochino la questione. La meccanica che si innesca è naturalmente una meccanica, ripeto, legata al più generale, più complesso processo di liberazione nazionale che si verifica in Jugoslavia nel quadro della Seconda Guerra Mondiale, cioè che è una guerra totale, una guerra ideologica, come ricorda Hobsbawm. Ci troviamo di fronte sostanzialmente al uno schieramento che sostiene e difende diciamo il processo di lunga durata apertosi con l'illuminismo, e dall'altra parte insomma ci troviamo il ritorno al Medioevo, il ritorno ad una situazione pre-illuminista col nazifascismo. Quindi nell'ambito di una guerra totale, una guerra ideologica, una guerra civile, una guerra di classe, che secondo poi le interpretazioni più acute di grandi studiosi come Claudio Pavone, che per la stessa Italia ha diviso in guerra di liberazione nazionale, guerra civile e guerra di classe il fenomeno della resistenza. Ecco, noi dovremmo cercare di complessizzare quindi la presenza concomitante di questi elementi, anche diversi tra loro, determinano la costruzione di spinte anche molteplici, diversificate, per cui naturalmente c'è secondo me una componente anche nazionale nella occupazione di Trieste, nella stessa dinamica che si innesca all'interno del movimento di resistenza italiano. Io credo che non si debba aver paura insomma di affrontare una serie di argomenti anche contraddittori, no? per quanto riguarda la sinistra, per cui non si può evidentemente negare che all'interno stesso della resistenza italiana sul confine orientale ci furono delle differenziazioni, tant'è vero che il CLN, che era formato da tutti i partiti antifascisti tranne i comunisti, faceva un discorso nazionale, e quindi mentre per quanto riguarda il problema del confine orientale la posizione del Partito Comunista Italiano era diversa e quindi e probabilmente anche contraddittoria rispetto alla linea del partito su scala nazionale, perché che era diciamo pronta a leggere la resistenza come guerra di liberazione nazionale. Sul confine orientale questa posizione venne diversificata per la concomitante presenza di un altro esercito di liberazione con carattere comunista, e quindi naturalmente questo determinò per quanto riguarda il PC una contraddizione aperta, tant'è vero che in seno al partito ci fu tutta una componente che fu quella poi di Secchia, ma anche componenti diciamo vicini a Luigi Longo, che erano sostanzialmente favorevoli ad un allargamento dei confini nazionali jugoslavi, perché appunto nel quadro dell'incipiente guerra fredda erano consapevoli che la divisione del mondo avrebbe poi
sarebbe stato est e ovest, che erano un po', diciamo, l'ala cosiddetta internazionalista, quelli infatti della guerra di Spagna, che un'ala che comunque questo contrasto c'è poi attraverso un po' tutti i partiti comunisti del Novecento, tra nazionalismo, privilegiare il nazionalismo soprattutto dall'epoca di Stalin in poi, no, dell'Unione Sovietica, oppure la guerra di classe, cioè questi due elementi convivono un po' in tutti i partiti, anche in quello greco e così via, quindi è chiaro che si ritrovassero anche qui.
Sì, sì, e quindi appunto il problema fondamentale è proprio questo, cioè quindi l'istanza nazionale c'è, perché all'interno di da parte di Jugoslava, perché c'è una guerra di liberazione nazionale, quindi c'è una ricomposizione non solo dello Stato, ma anche dei rapporti che questo Stato avrà con gli Stati vicini, e in particolare con lo Stato che si è reso responsabile di un'aggressione, di una politica di lungo corso. Per cui io spessissimo continuo a dire, ogni volta che presentiamo il libro eccetera, che a sinistra, più che fare un discorso di contestazione della presenza delle insurrezioni, delle foibe eccetera eccetera, si deve fare un discorso che molto semplicemente era sintetizzato da una scritta che proprio stava qui a San Lorenzo, fatta sotto un palazzo bombardato dagli alleati, e diciamo la coscienza, la cultura popolare, con una frase molto sintetica, dava però l'idea della lettura che si doveva dare. Le bombe alleate avevano distrutto quel palazzo e sotto c'era scritto eredità del fascismo. E quindi anche qui, secondo me, l'idea è quella di capire che le foibe sono una responsabilità diretta del fascismo, cioè rappresentano un ennesimo peso, carico storico che si deve individuare in questo movimento nefasto a cui noi abbiamo dato sostanzialmente la vita, abbiamo dato vita a questo movimento, facendo sostanzialmente anche da progetto pilota per la Germania hitleriana. E quindi l'eredità fascista sono le foibe, quindi il paradosso, secondo me, deve essere ribaltato, cioè deve essere la sinistra ad avere la capacità di evitare strumentalizzazioni da parte della destra, ricostruendo storicamente un contesto che non può che individuare nel fascismo il responsabile di queste esecuzioni sommarie, in alcuni casi, in altri no, però insomma, diciamo, di queste esecuzioni sommarie. La sinistra non deve avere paura della sua storia, non deve aver paura di affrontare una serie di questioni anche contraddittorie, ma che alla lunga portano all'emersione dei dati reali, e su questi poi va fatto un ragionamento complesso, complessivo, secondo me.
Certo, anche perché appunto, e poi togliendo dalla specificità di Jugoslavia, che è ben descritto, però appunto dopo quel ventennio in Italia diciamo di fascismo, in Germania o nel resto d'Europa, dopo l'occupazione, quel quinquennio, diciamo, di occupazione nazista col tallone di ferro, e poi i massacri della Seconda Guerra Mondiale, è chiaro che in tutti i paesi d'Europa, dall'Olanda alla Norvegia, dove c'è stata appunto la liberazione, la resa dei conti c'è stata, senza invocare ed è normale, voglio dire, sta dentro la dinamica umana, e sono chiaramente tutte appunto responsabilità del fascismo e del nazismo. Quando porti quel tipo di massacro, non puoi pensare che la resistenza stia in punta di forchetta, cioè, non è umano questa cosa qui. Ecco, abbiamo un interlocutore, Gavino, ciao, pronto, ci senti?
Ciao Salvatore, buongiorno a tutti, ciao Davide.
Ti metto, aspetta, ti ha salutato, solo che qui, aspetta che funziona la cassa.
Non si sente bene.
Ci senti, Gavino?
Sì, sì, pronto.
Ecco. Allora, se vuoi fare qualche domanda a Davide.
Ecco, ripeto i saluti. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao,
buongiorno.
Ciao Salvatore. Ciao Davide. Beh, dunque, io penso che questo finale di Davide sia interessantissimo sul fatto di questa frase eredità del fascismo. Le foibe in realtà sono, come tu hai ben spiegato e come alcuni di noi sanno, sono state un'eredità del fascismo, e quando io sento parlare in questi giorni di pacificazione, di conciliazione, eccetera, trovo tutta la falsità, la menzogna, l'ipocrisia che c'è dietro queste frasi, perché noi abbiamo, ci siamo già riconciliati e ci siamo già pacificati proprio con la resistenza, con quella che è stata la resistenza contro il nazifascismo. Quindi non abbiamo niente più da dare in questo senso, dobbiamo semplicemente fare chiarezza dal punto di vista storico e non lasciar vagare tutte queste menzogne. Ecco, io penso questo proprio di fronte a questo fatto di ripetere pacificazione, riconciliazione in maniera tanto ipocrita.
No, guarda, da questo punto di vista a me interessa e piace ricordare spessissimo come anche qui la propaganda della pacificazione sia soltanto appunto un elemento sia un elemento vuoto dal punto di vista dei contenuti, ma molto denso nel rapporto di influenza dell'opinione pubblica. Noi abbiamo, l'ho portata con me oggi, una relazione conclusiva di un lavoro che è stato fatto da una commissione mista italiana e slovena sulla ricostruzione degli avvenimenti sul lungo periodo, insomma, sugli avvenimenti del confine orientale, che va addirittura, che considera i rapporti italo-sloveni dal 1880 al 1956. Questa è stata una commissione storico-culturale italo-slovena di Stato, cioè sostenuta dai ministeri degli esteri dei due paesi, e che ha portato, al suo interno c'era appunto una commissione mista, c'erano storici e studiosi delle questioni del confine orientale sloveni e storici e studiosi italiani che hanno studiato le foibe, le politiche del fascismo, eccetera, eccetera. Ecco, è stata stilata alla fine di dopo qualche anno di lavori una relazione conclusiva. Questa relazione conclusiva, quindi a proposito quando si parla di storia condivisa, eccetera, eccetera, questa relazione conclusiva inquadra, a mio giudizio, in maniera molto corretta alcune dinamiche e le dimensioni che ha assunto progressivamente il rapporto tra l'Italia e la Slovenia, riconoscendo in pieno le istanze repressive e imperialiste del fascismo, riconoscendo addirittura, per quanto riguarda le dinamiche di classe, il fatto che ci fosse un largo consenso della popolazione italiana, della Venezia Giulia, all'espansionismo industriale capitalista e fascista in Jugoslavia. Cioè una relazione, diciamo, coraggiosa da questo punto di vista, sottoscritta anche dagli studiosi italiani. E naturalmente ripercorre anche dal punto di vista jugoslavo la dinamica dei fatti delle foibe, senza censure, senza nessun tipo di paure, tant'è vero che in una delle parti conclusive dice tali avvenimenti riferiti alle foibe si verificarono in un clima di resa dei conti per la violenza fascista e di guerra e appaiono in larga misura il frutto di un progetto politico preordinato in cui confluivano diverse spinte, come diciamo prima l'impegno a eliminare soggetti e strutture ricollegabili al fascismo attraverso l'individuazione di personale responsabile di alto livello, ricollegabili, dicevo, al fascismo, alla dominazione nazista, al collaborazionismo e allo Stato italiano come prima istanza. Assieme a questa, un disegno di epurazione preventiva di oppositori reali, potenziali o presunti tali in funzione dell'avvento del nuovo Stato comunista e l'annessione quindi della Venezia Giulia o di una parte di essa allo Stato jugoslavo. L'impulso primo della repressione partì da un movimento rivoluzionario che si stava trasformando in Stato, convertendo quindi in violenza di Stato l'animosità nazionale ideologica diffusa nei quadri partigiani. Secondo me questa è una ricostruzione che rende complesso il meccanismo d'analisi che dovremmo sostenere, dovremmo approfondire, e è sintomatico che questa relazione sia stata adottata dal governo sloveno e non sia stata adottata dal governo italiano a proposito di pacificazione, a proposito di memoria riconciliative, eccetera, no? Cioè, noi abbiamo qui una commissione mista italo-slovena che affronta questi temi, che è stata finanziata e sostenuta da tutti e due i governi. Poi un governo, quello sloveno, l'ha adottata come lettura complessiva del quadro storico, e il governo italiano, che parla di pacificazione, non l'ha adottata. Questo significa, cioè, evidenzia nel merito, per questo dicevo prima di entrare proprio nel, noi dobbiamo entrare nel merito più che cercare di fare una contestazione di legittimità, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo entrare nel merito delle questioni. E quindi questo, secondo me, quando si sente parlare un violante, un fini di pacificazione, di memoria pacificata, bisognerebbe, secondo me, fuori dalla polemica sterile, entrare nel merito delle questioni, chiedere per esempio per quale motivo il governo italiano non ha adottato, né quello diciamo di centrosinistra né l'attuale, ha adottato come riferimento del quadro, diciamo, d'analisi generale, questo tipo di commissione che lo Stato stesso aveva sostenuto e pagato. Quindi io direi probabilmente perché la lettura non era assolutamente condivisa, e l'intenzione non è quella, naturalmente, di rileggere complessivamente il quadro storico, politico e sociale, ma è quello sostanzialmente di incrementare una propaganda, un percepito presso l'opinione pubblica che consenta tutta una serie di sviluppi poi politici, poi ci arriveremo, insomma, la questione appunto del bravo italiano, il ruolo dei militari italiani all'estero, eccetera, eccetera. Però ecco, questo è secondo me un carattere interessante. Cioè, su questo tipo di questioni si cerca di ricostruire una nuova identità nazionale. Questo è un problema politico, è un problema culturale, e su questo bisogna, secondo me, ragionare, e bisogna rapportarsi su questo tipo di terreno, confrontarsi e dare battaglia culturale su questo, politica, quando questo lo richiede apertamente, perché appunto il rischio è la costruzione di un'identità nazionale che sia riformulata non più secondo i criteri che erano stati comunque quelli del retaggio del resistenziale, ma di una ricostruzione dell'identità nazionale basata sulla diversificazione delle identità etniche, delle identità religiose, delle identità politiche. E quindi questo poi naturalmente dà la stura, dà luogo anche a fenomeni moderni di discriminazione, di considerazione appunto negativa dell'altro, e quindi di criminalizzazione sostanzialmente delle diversità.
Infatti stamattina c'era un articolo di Ennio Remondino, no, sul Kosovo, no? Era lui uno dei migliori, è stato di colui che ha seguito la guerra in Jugoslavia, quel massacro. Beh, racconta sull'ultima pagina del manifesto che in realtà quel gruppo, quell'inventato, quel coso inventato in terra di traffici, sta diventando un massacro spaventoso. A pulizia etnica si contrappone pulizia, eppure lì quello è il lascito della guerra di Jugoslavia. Ora non possiamo attribuire al singolo che oggi fa quell'atto atroce e quello che lo farà tra un mese, è tutto il lascito, è una costruzione che non può che produrre quello. Poi la politica è questo, deve saper prevedere delle mosse che si fanno, questa dovrebbe essere la politica. Lì il mostro è stato costruito, adesso non potrà che produrre questi fatti qui. Questo è quello che dicevi tu, è quanto mai esatto il problema di saper rivendicare anche dei percorsi, come diciamo rivendicare, la sinistra avrebbe avuto dovuto il coraggio di rivendicare ad esempio quelle che sono chiamate le stragi del Triangolo Rosso. Quello che ha fatto il fascismo in quell'area lì è chiaro che non poteva che produrre alla fine una sorta di resistenza che assumesse anche quelle caratteristiche. Quindi il punto tant'è vero che fu uno dei primi tentativi del fascismo risorgente nella Repubblica Italiana, no, di mettere sott'occhio, no, appunto il famoso Triangolo Rosso, poi si è spostato sulle foibe. Bene, noi ti ringraziamo. Hai altre domande, Gavino?
No, ecco, io ringrazio ancora Davide per queste spiegazioni e soprattutto per riportare quella che è stata la storia nella situazione attuale. A me questo sembra particolarmente importante perché ci permette di capire anche quali sono le intenzioni della politica attuale del governo italiano, dei governi italiani nei confronti di un tentativo di espansionismo e di dominazione verso i Balcani. Grazie Davide.
Grazie a te. Grazie a
te. Saluto tutti. Se posso dire una cosa che la quale stavo pensando in questo momento, io riprenderei quella mala frase di Berlusconi in Sardegna.
Quella che dice, sì.
Ecco, erano belle giornate e li facevano scendere dall'aereo. C'è un silenzio tombale su questo fatto da parte di giornalisti che si sciacquano la coscienza con le giornate della memoria e del ricordo. Non si parla di questo. A me dà l'impressione che qui un altro tentativo di nascondere cadaveri, perché sappiamo che c'è stata una grande partecipazione della P2 a fianco della dittatura militare argentina, e sappiamo anche che Berlusconi apparteneva alla P2. Penso che questa frase non sia stata detta per niente, abbia un significato. Sarebbe bello un domani poter approfondire le relazioni della P2 nei confronti della dittatura militare argentina. Ecco, tutto qui. Poi saluto tutti, buona libertà a tutti coloro che ne sono privati. Ciao Salvatore, grazie ancora Davide e a presto.
Ciao a te Gavino, ciao. Oh, la frase a cui si riferiva l'abbiamo detto poco fa, non si può definire gaffe perché non è Berlusconi alla fine della campagna elettorale di 3 giorni fa in Sardegna, un giornalista gli ha fatto, siccome ci hanno parecchi immigrati in Argentina che sono sardi, gli ha fatto una domanda che ne pensava di desaparire i suoi argentini, lui ha detto erano belle giornate di sole, l'hanno fatti scendere dall'aereo. Vabbè, è chiaro che appunto il cinismo, la miseria morale, intellettuale, politica di questa gente credo non abbia bisogno di commenti. Comunque, per chiudere la vicenda, perché qualcuno può darsi che non sapeva a che cosa si riferisse, noi ti ringraziamo Davide e ti ringraziamo di questo intervento, ma anche del tuo lavoro che insieme a quello di altri storici che non siete la maggioranza, lasciatelo dire, purtroppo ancora, però cercate insomma di raccontare le cose così come stavano, senza né infingimenti da una parte né revisioni di sorta. Noi ci risentiremo su questi argomenti, intanto appunto ti ringraziamo e buona giornata.
Grazie a voi, grazie per avermi ospitato.
Ciao.